Laser.
La gestione umana di questa tragedia fu disastrosa e fu il cantone valese e non la Confederazione a portarne la responsabilità. Ecco perché oggi, a nome del governo valesano, desidero presentare delle scuse ufficiali.
Agosto 2025, il consigliere di Stato vallesano socialista Matthias Renard alla cerimonia di commemorazione della tragedia di Mattmark, che nel 1965 ha causato la morte di 88 persone sul cantiere della diga in costruzione, la più grande diga in terra, nella valle di Saas.
La partie terminale de l'Alaline, une masse formidable de glace, s'est abattue sur les baraquements.
Großen Infrastrukturbauten im Baugewerbe.
Nei grandi progetti infrastrutturali, in questi grandi cantieri edili, è visibile di solito soltanto il lavoro degli ingegneri, quello degli operai edili, dei minatori, dei macchinisti alla guida degli scavatori, e i loro sono considerati gesti quasi eroici. Ci si dimentica del tutto, invece, che, per esempio, questi operai dovevano anche mangiare. Manca completamente il rapporto con la riproduzione, cioè il sonno. Ci si dimentica che c'era chi si occupava di fare pulizie nelle stanze, far lavare la biancheria. Ci si dimentica che anche gli operai avevano il loro momento di svago. Voleva dire che la domenica, invece di andare in mensa, andavano al villaggio vicino per ballare e ascoltare musica. Insomma, tutta la componente sociale che esiste al di fuori degli orari di lavoro viene dimenticata, così come le attività amministrative, i lavori di segretariato, tutto questo è invisibile e resta di solito senza nome.
All das ist nicht sichtbar, ist namenlos.
60 anni dopo, il libro di Elisabeth Joris contribuisce a fornire nuovi tasselli per ricomporre non soltanto la verità giudiziaria, ma anche per restituire un quadro molto più ampio, indagando aspetti storici finora trascurati come la presenza e il ruolo delle donne, vittime dirette e indirette della tragedia.
Sanitäre Aspekte, das ist ganz speziell.
Tutto ciò che riguarda gli aspetti sanitari a Mattmark è particolare. In un cantiere così grande bisogna considerare gli incidenti sul lavoro o le malattie. In alcuni momenti il cantiere è arrivato a ospitare 1.400 operai distribuiti tra la parte alta, nel campo di baracche, e la parte bassa a 400 metri di distanza, proprio dove c'era il cantiere della diga. E c'era anche un medico alle dipendenze della Suva, ma che viveva nel villaggio di Saasgrund. In compenso, sul cantiere erano presenti due infermiere diplomate. Vivevano nelle baracche con gli operai in fondo alla valle e si occupavano dei pazienti per le cure ambulatoriali, ma c'erano anche 20 posti letto per i ricoveri. A questo proposito ho potuto intervistare la signora Maria Testa, che veniva da Zurigo. Suo nonno era immigrato dall'Italia ed era stato un operaio su cantieri di gallerie. È stato uno dei pochi lavoratori del cantiere del tunnel del Gottardo rimasto in Svizzera e sua nipote, Maria Testa, è stata assunta dalla Suva anche perché parlava bene l'italiano e ovviamente aveva un rapporto particolare con l'Italia. Era lei a prendersi cura, insieme a una collega, di tutti i pazienti. In media erano 20-30 al giorno, che venivano curati per febbre, bruciature, insolazioni, ferite e fratture alle braccia. Lei lo ha fatto per tutto il periodo dei lavori, dall'inizio alla fine. Questo significa che nessun altro come lei ha avuto un filo diretto con i lavoratori e nessuno come lei conosceva meglio le preoccupazioni degli operai per tutto quel periodo.
Das heißt, es hat kaum jemand so den direkten Draht zu den Arbeitern und ihren Sorgen über die ganze Zeit.
Questo è un aspetto molto interessante per Elisabeth Joris, la presenza sul cantiere di molte donne, oltre un centinaio, un numero che inizialmente aveva sottostimato. Poi bisogna considerare che il lavoro a turni su un cantiere così grande faceva sì che ci fossero sempre persone in mensa, e questo presupponeva un grande lavoro manuale, ma anche assistenza e cure. Molte di queste donne erano arrivate seguendo il proprio marito, trovando poi un'occupazione nelle pulizie, nei servizi di lavanderia o nelle cucine della mensa. Sulla lista delle 88 vittime si trovano anche i nomi di due donne: la giovane addetta alla mensa Ginetta Angela Bozzi, abruzzese, e la cuoca bernese Margareta Wutli, di cui però non si parla mai.
Ma perché un numero così alto di vittime? Dipendeva soltanto dalle dimensioni di un cantiere così importante?
C'erano già state delle ricerche di specialisti, in particolare della Scuola Politecnica di Zurigo, ma anche internazionali. E in questi rapporti si può leggere che già nel 1949 c'era stata una prima caduta del ghiaccio, non così forte, ma comunque importante. E anche durante i lavori ci sono sempre state cadute, ci sono le strade di accesso ai cantieri che dovevano quasi regolarmente pulite perché cadevano pezzi di sassi, pezzi di ghiaccio, e nei mesi e nelle settimane che hanno preceduto la catastrofe l'inquietudine degli operai cresceva e l'hanno più volte comunicato alla direzione dei lavori, ma non sono stati sentiti proprio perché c'era la volontà nell'agosto del 1965 di finire i lavori prima che arrivasse la neve, definitivamente. Questa era la pressione che c'era.
Es ist ein großer Stress gewesen und ein steigender Stress im Laufe der Jahre.
C'è stata una pressione sempre più grande che è aumentata nel corso di quell'anno, perché le aziende e la società di gestione Electrovat, con cui avevano stipulato un contratto, dovevano terminare i lavori entro l'anno 1965-66. E non volevano pagare penali per i ritardi dei lavori. Quindi sì, la pressione era enorme in quei mesi. Tutto ciò si traduceva in ritmi di lavoro serrati, con turni di 56 ore alla settimana all'inizio, secondo quanto stabilito inizialmente dai contratti. Ma molti hanno lavorato molto di più, perché le ore di lavoro aumentavano. E questo spiega, per esempio, perché c'erano persone sempre presenti. La mensa era sempre in funzione perché si mangiava durante i turni. Beh, non si può lavorare 12 ore di fila senza mangiare. E quindi ecco perché anche la mensa era stata posizionata vicino agli alloggiamenti e al cantiere, sotto la lingua del ghiacciaio. Tutte le decisioni prese per poter risparmiare tempo e aumentare la redditività. In questo modo però le questioni legate alla sicurezza in un tale contesto sono state messe in secondo piano.
Aber die Sicherheitsfragen stellte man in diesem Zusammenhang zurück.
La sicurezza trascurata. Un aspetto appurato dalla storia, eppure le famiglie delle vittime hanno dovuto attendere 60 anni per le scuse ufficiali delle autorità cantonali.
E queste scuse, anche se sono arrivati 60 anni dopo, sono molto importanti. Quest'anno, quando ci sono state le scuse, vi era anche una moglie di vittima, che nel frattempo ha 95 anni, che dopo 60 anni ha ricevuto le scuse. È stata, per chi era presente, una situazione molto molto emozionante e c'è stata una grande riconoscenza da parte delle vittime per il presidente del Consiglio di Stato Valenzano, Matthias Renard, un socialista che è riuscito a convincere i suoi colleghi di fare finalmente questo passo.
Erstaunliche ist dass man sich heute entschuldigt hat.
La cosa sorprendente è che oggi ci sono state delle scuse ufficiali. Perché non l'hanno fatto prima? Da un lato per una serie di ragioni politiche, economiche, finanziarie di cui abbiamo detto, dall'altro perché si sono detti Ci atteniamo al lavoro dei magistrati e dei giudici, rispettiamo gli esiti del processo e quindi la separazione dei poteri. Una volta che il verdetto è stato pronunciato, non si prevedeva di prendere posizione. Nel processo d'appello si è deciso che metà delle spese erano a carico delle famiglie delle vittime, quindi si sono detti che era tutto in ordine.
Diese Kälte, das ist ein Ausdruck, dass man mit dem eigentlich ein Schlussstrich ziehen wollte.
Questa freddezza era l'espressione del fatto che in realtà avevano voluto metterci una pietra sopra, chiudere la questione. Se si fossero scusati, avrebbero dovuto ammettere di aver commesso degli errori. Non necessariamente dire siamo colpevoli, ma avremmo dovuto fare questo e quello. Adesso, guardando indietro al passato, è diverso. Oggi ci diciamo si sarebbero potute trovare le parole giuste. E invece nulla. E nel 1972, quando si è arrivati al verdetto finale, si era ormai lontani dal momento della catastrofe. E la differenza oggi con Blatten è che finora qui c'è stata una grande solidarietà. Perché? Perché qui c'è la neve eterna, le tradizioni, la patria. In questo caso nulla è stato rimesso in discussione. In altre parole, possiamo identificarci con queste vittime senza la questione della colpa. La conferma è che in questo caso è andata persa la casa, la patria. E ci siamo chiesti cosa ne facciamo. Ed è per questo che non si dimenticherà Blatten. Ed è per questo che si chiamerà sempre così. Lo dico da Vallesana oggi. Blatten non sarà dimenticato, mentre Mattmark, di cui non si è mai parlato, è stato rapidamente dimenticato.
Aus heutiger Sicht Blatten nicht vergessen. Und bei Mattmark war in der Schweiz nicht ausgesprochen, aber effektiv Mattmark rasch vergessen.
Monsieur Verret, vous êtes ingénieur en chef de la direction des travaux.
Oui.
Est-ce qu'une telle catastrophe était prévisible?
Non, absolument pas.
Una tragedia che in Svizzera è caduta in un oblio collettivo. Il motivo è che fin da subito è prevalsa la tesi dell'imprevedibilità, quindi quella di un incidente di cui non si avevano avuto avvisaglie, né segnali o indizi forniti dai rilevamenti fatti sul ghiacciaio da anni, secondo l'ingegnere capo di Electrovat, Alexandre Verret.
Il n'avait jamais rien vu bouger. Effectivement, il y a toujours un tout petit peu quelques petits serrats qui tombent, mais de très très peu d'importance.
Che questa tesi, la tesi dell'imprevedibilità, abbia potuto reggere così a lungo, per decenni, si spiega anche con il ruolo giocato dal Politecnico di Zurigo. La Svizzera in quel tempo era uno dei paesi leader per competenze nel settore della pianificazione in materia di dighe, acqua e centrali idroelettriche. E menziono soltanto la Grande Xance, ma potrei citare anche diverse centrali idroelettriche in Ticino. Quindi la Svizzera godeva della reputazione di roccaforte tecnologica dell'energia idroelettrica. Inoltre le aziende coinvolte per gli aspetti economici erano tutte grandi imprese di costruzioni svizzere al di fuori del Vallese che hanno unito le forze. Ha avuto un ruolo di primo piano Electrovat, che non era un'impresa di costruzione ma si occupava della progettazione e del piano di finanziamento, quindi la sede in realtà era Zurigo, una città in cui c'erano intrecci economici e finanziari ma anche i legami personali con la ricerca e la scienza erano forti. Georg Schnitter era un professore di questioni idrauliche del Politecnico di Zurigo. Allo stesso tempo era anche un consulente di Electrovat e inoltre era anche responsabile della supervisione del cantiere per conto del cantone. E poi c'è un terzo livello, quello politico. L'altro protagonista di questa storia infatti è Roger Bonvin, che tra il suo mandato di consigliere federale e la sua attività di ingegnere per l'azienda Electrovat è stato anche sindaco di Sion, capitale del Vallese, e quindi era anche il politico del PPD in Vallese più popolare e influente del cantone. E con questa doppia funzione Bonvin di fatto ha reso possibile la realizzazione di questo progetto, negoziando con le autorità politiche della Valle di Sas.
Dieses Projekt möglich gemacht, indem er mit den politischen Behörden im Saastal das ausgehandelt hat. Die Bevölkerung selber
La maggioranza della popolazione non era favorevole al progetto perché significava perdere anche molti terreni, il terreno ricoperto dall'acqua del bacino della diga, ma c'era anche il terreno del cantiere per costruire gli alloggi per questi 1.400 lavoratori, ricavato demolendo un'intera frazione del paese. Il progetto ha significato anche una perdita economica, soprattutto per i meno abbienti. Tra quelli che hanno sofferto di più ci sono le donne, le vedove che vivevano quasi solo di agricoltura. Non avevano influenza politica, avevano una piccola rendita e hanno perso le loro già limitate risorse economiche.
Si verlorene, eben, economische risorse.
Pendant trois jours, les représentants de l'accusation.
Nel 1972 il tribunale cantonale confermava l'assoluzione per i 17 imputati.
C'est au tour maintenant du tribunal de trancher.
E condannava i ricorrenti, per lo più donne parenti delle vittime, a pagare metà delle spese processuali. Tra gli imputati c'erano ingegneri della Electrovat, funzionari cantonali, la SUVA, l'ufficio svizzero di assicurazione contro gli infortuni e le imprese edilizie. Nessun responsabile, dunque, per una catastrofe che era stata giudicata imprevedibile anche dai 5 giudici del Tribunale cantonale. Anzi, 4 giudici, perché Paul Eugen Burgener, dopo attento esame del dossier, era giunto alla conclusione che 4 ingegneri della Electrovat dovessero essere accusati di omicidio colposo. Ma il suo rapporto era scomparso misteriosamente dagli atti processuali.
Questo rapporto non figura negli atti processuali che sono stati pubblicati. Questo rapporto è scomparso e lo storico e giornalista che si è occupato del caso è andato a bussare alla porta della famiglia e sto figlio è andato a cercare nei dossier del padre, che era morto, se potesse trovare questo rapporto. Questo rapporto è uscito e il suo contenuto naturalmente fa parte del libro di Elizabeth Joris ed è stato un elemento fondamentale anche per la decisione del governo vallesano di scusarsi.
L'esito del processo viene accolto positivamente dalla stampa svizzera. In Italia invece suscita grande indignazione. L'Unità aveva titolato «Vergogna». In Svizzera, a parte un paio di manifestazioni di protesta a Ginevra, comincia quella che il giornalista vallesano Kurt Marti definisce «l'era glaciale del silenzio». In Italia, nella provincia di Belluno in particolare, ci si attiva per tenere vivo il ricordo delle vittime. Viene fondata l'Associazione Emigranti Bellunesi, perché Mattmark è anche l'ultima grande strage sul lavoro di emigrati italiani. Forse per questo il suo ricordo è così diverso al di qua e al di là del confine.
Ja, das ist natürlich genau der Punkt, wo sich die Unterschiede auch soziokulturellen.
Sì, proprio questo è il punto. Un aspetto in cui diventano evidenti le differenze socioculturali ed economiche tra i due paesi. Nella memoria collettiva italiana, la necessità dell'immigrazione come parte della propria storia è un punto cardine. In Svizzera non lo è, anche se la Svizzera è stato un paese di emigrazione nel XIX secolo. Ma le persone non se ne rendono conto. Invece qui l'immigrazione è parte della memoria collettiva. Si identifica con le grandi opere ingegneristiche come la Grande Dixence, la più grande del mondo all'epoca, e Mattmark sarebbe diventata la diga in terra più grande d'Europa. E i promotori e i rappresentanti di queste grandi imprese ingegneristiche sono membri importanti di comitati internazionali e organizzazioni internazionali. E questa identificazione con le conquiste tecniche e tecnologiche, con la modernità, si coniuga perfettamente con l'immagine delle Alpi e con una certa immagine della Svizzera, le nevi eterne, un paesaggio senza insediamenti umani, una natura intatta. Nulla se non la diga, l'impresa tecnica. Questa è l'identificazione con l'immagine di una Svizzera che coniuga tradizione e modernità.
Das ist Identifikation, das ist Schweiz, Tradition und Modernität.
Nonostante l'oblio collettivo, la catastrofe di Mattmark innesca in Svizzera una serie di cambiamenti che avranno conseguenze sul lungo periodo.
Prima di Mattmark, i sindacati, come d'altronde le autorità, consideravano o volevano considerare, almeno il padronato perché gli serviva considerare il fenomeno come transitorio per poter mantenere delle condizioni di lavoro precarie per l'emigrazione. I sindacati non volevano condizioni precarie per i lavoratori immigrati, però erano anche loro d'avviso che il fenomeno era transitorio, e questo si spiegava con la situazione prima della guerra, dove ogni 4-5 anni c'era una crisi, cosa che non c'è stata, per cui era chiaro che il fenomeno diventava permanente. Mattmar è stato un primo momento di grosso cambiamento e vi è una figura che è diventata centrale anche poi nella politica svizzera, che ha determinato i cambiamenti, ed è stato Ezio Canonica.
Il ticinese Canonica è uno dei primi sindacalisti ad aver capito che l'immigrazione era un fenomeno permanente e che gli immigrati non rappresentavano dei concorrenti sul mercato del lavoro e che la loro marginalizzazione avrebbe messo in pericolo la coesione sociale.
E tutto questo ha condotto lui e il suo sindacato a cambiare politica, e questo ha avuto come effetto che 29 dei morti, degli 88 morti, erano sindacalizzati. E dal momento in cui si sindacalizza i lavoratori immigrati bisogna difenderli, come si difendono gli svizzeri, per cui c'è una logica di solidarietà. E la catastrofe è stato un momento importante per tutta la Svizzera, perché, come si diceva allora, di colpo gli emigrati non solo braccia, non era solo forza lavoro, ma erano uomini e donne come tutti gli altri che morivano insieme sul lavoro.
Wenn ich sehe, ob er Matt Mark Solidarität ausgelöst hat, muss ich.
Se devo dire che a Matt Mark è scattata la solidarietà, devo rispondere di no. O meglio, la solidarietà si è tradotta in sostegno. Le famiglie degli immigrati hanno ricevuto lo stesso sostegno degli svizzeri. E la catena della solidarietà ha raccolto fondi per tutti nella stessa misura e proporzione. L'azienda ha erogato anche borse di studio e sostegno scolastico ai membri delle famiglie italiane. Ma tutto questo era legato al disastro, quindi era conseguenza della solidarietà con le vittime, legata alla loro sofferenza. Ma non si può affermare che questa catastrofe abbia unito tutti in Vallese o nella valle, anche se svizzeri e italiani erano uniti, ma avevano incarichi e posizioni diverse. Gli originari della Valle di Sas avevano incarichi di supervisori. In occasione del 60° anniversario, nell'agosto del 2025, c'è stato un incontro molto bello. Quello tra un operaio di Münster a Goms, nell'Alto Vallese, che aveva una funzione di controllo, e un lavoratore che viene dall'Italia meridionale, che partecipa a tutte le commemorazioni ogni anno. Si sono visti e hanno scoperto che uno, Kirchler, era il supervisore dell'altro. Si sono abbracciati, non si conoscevano 60 anni fa e si sono riconosciuti oggi, 60 anni dopo, nei loro ricordi.
60 Jahre früher und später, aber die haben sich hier in der Erinnerung wieder erkannt.
Mattmar cambierà le cose anche su altri due fronti.
Basta paragonare la catastrofe di Mattmar, 88 morti, nessun sistema d'allarme e di prevenzione e un comportamento della direzione dei lavori e delle autorità nella gestione della crisi catastrofica. Dall'altra parte la catastrofe di Platten, un morto, un sistema di prevenzione di catastrofe naturali e un sistema d'allarme esemplari, e anche l'intervento delle autorità è stato salutato positivamente da tutti. Vuol dire che il canton Vallese ha comunque un pochettino cambiato, malgrado Bondo.
Di competenza sindacale invece la sicurezza sul lavoro e la prevenzione degli incidenti. Ancora una volta la figura di Ezio Canonica è determinante.
Nel marzo del 1972, tra il primo processo tribunale di Visp e il secondo processo al tribunale cantonale, ha fatto un'interpellazione al Consiglio federale in Parlamento che è stata il punto di partenza di un rafforzamento notevole dei sistemi di prevenzione, dei sistemi di controllo sui cantieri, ma anche più in generale della sicurezza del lavoro sui posti di lavoro. 20 anni successivi si sono stati fatti passi in avanti molto importanti nei cantoni. Gli ispettorati dei lavori sono stati rafforzati, ma in maniera molto diversa. Molto positivo è stato Ginevra. Il Ticino è stato anche non male, anche perché c'era stata dopo la catastrofe di Robier, che ha avuto anche sua influenza. Lo secondo scossone che c'è stato nel movimento sindacale è stata l'iniziativa Schwarzenbach. E per fortuna che Canonica è diventato, anche grazie a Matt Mark, la figura di opposizione principale. E questo spiega che Matt Mark e quello che è successo dopo ha avuto un effetto positivo sulla politica migratoria sindacale e anche della Svizzera, che poi ha portato agli accordi bilaterali con l'abolizione dello statuto dello stagionale.
Ma la ricerca storica su Matt Mark non si è ancora chiusa.
In realtà la questione è ancora aperta. Perché, come e chi è responsabile del fatto che nessuno sia stato condannato? Chi è responsabile del fatto che le argomentazioni del giudice cantonale incaricato di analizzare il caso non abbiano avuto alcun peso? Tutte queste domande sono ancora senza risposta, così come le implicazioni che derivano dall'intreccio di vari livelli, politico, economico, scientifico e il loro impatto. A questo proposito, il grande problema è che gli archivi pubblici sono stati aperti solo dal novembre del 2022. Mi riferisco ad atti processuali, verbali, eccetera. Ma tutta la documentazione di ciò che è stato fatto nel settore privato non è accessibile. L'azienda Electrovat non esiste più. Dove sono finiti i suoi archivi? E se esistono, sono ancora accessibili? La questione dell'accesso agli archivi riguarda soltanto gli atti pubblici. In altre parole, si dice sempre che l'economia è l'attore più importante in Svizzera, il motore per la modernizzazione, per le crisi e così via. Ma per la ricerca storica e la storiografia resta una specie di scatola nera.
Man sagt, die Wirtschaft ist der wichtigste Akteur in der Schweiz für Modernisierung, für Krisen und so weiter, für die Geschichtsschreibung, aber ist es eine Blackbox?